It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Fermarsi a prendere una poke da sporto, tornare in macchina e partire per passare qualche ora in compagnia. Sembrerebbe la serata ideale per tanti, anche nell'Italia dei giorni nostri. Un gesto quasi familiare, un'abitudine arrivata qui come un trend qualunque e che forse ne ignora le origini culturali. Poco importa, perché in questa storia invece ci troviamo proprio alle Hawaii. È il 1982 e a sparire nel nulla, dopo aver ordinato questo piatto tradizionale a base di pesce crudo, è Lisa Au. Quello che le è successo a 41 anni di distanza dall'ultima sera della sua vita rimane ancora un mistero. Mio padre era solito dire che la ragione per vivere era prepararsi a restare morti molto a lungo. Questo fa dire alla protagonista William Faulkner nel suo romanzo Mentre morivo. Le storie di questo podcast, contrariamente al titolo, non sono letteratura. Sono le vite rumorose, colorate, scompigliate, ordinarie e straordinarie di tante donne. Donne uccise a cui non è stata fatta giustizia. Almeno fino ad oggi. Ve le racconto io, Marika Esposito, in questa nuova stagione, con l'editing di Stefano DM in collaborazione con Spreaker Prime. Lisa Au ha 19 anni e vive con la sua famiglia a Kailua, una piccola cittadina dell'isola Oahu, la terza più grande dell'arcipelago Hawaii e decisamente la più visitata, perché la sua capitale è la celebre Honolulu. Mamma hawaiana e papà cinese, Lisa cresce amando entrambe le sue culture. Ha i capelli scuri, lunghi e mossi, gli occhi leggermente a mandorla e la carnagione tipicamente polinesiana. Le Hawaii però non sono il paradiso turistico che molti occidentali credono. I nativi di queste terre sono stati per centinaia di anni sfruttati e mercificati e negli anni Ottanta le proteste del movimento nazionalista hawaiano sono pronte a crescere per chiedere più diritti ed emancipazione. In questo clima di fermento politico, Lisa cerca la sua indipendenza e la trova. Si specializza come parrucchiera, viene assunta in un salone e va a vivere con una sua collega, Candy, in un piccolo appartamento. Prende la patente e acquista una Toyota marrone del 76. La guida a piano e con qualche incertezza. È un po' un ferro vecchio, ma quello che conta è che l'aiuta ad arrivare facilmente al lavoro e dal suo fidanzato, Doug. È questo che decide di fare anche la sera del 20 gennaio 1982. Lisa finisce il suo turno alle 20:45 e come di consueto piove su Kailua. Si tratta di una particolarità del clima di questa zona. Gli alisei soffiano da nord-est, arrivando freschi sulle montagne. Condensano l'umidità e scatenano le piogge che rendono questa parte dell'arcipelago verde e florida. La ragazza accende l'auto, si ferma in un supermercato a comprare il poke e va a Makiki, un quartiere di Honolulu distante circa 20 minuti, a casa della sorella di Doug. I tre passano una serata apparentemente tranquilla, poi si separano. Piove ancora. È passata la mezzanotte, lui torna al dormitorio universitario, di Lisa invece si perdono le tracce. Il giorno dopo non si presenta al lavoro. La sua coinquilina Candy non l'ha vista rientrare, ma non ha dato peso alla cosa, finché Patrice e Chester, i genitori della ragazza, non l'hanno chiamata preoccupati. Non è da lei sparire senza avvertirli, ma magari è rimasto a dormire da Doug. Chiamano anche lui. Niente da fare, Lisa non si trova. Doug Holmes è un coetaneo della giovane, studia all'Università delle Hawaii, ha i capelli chiari e porta i baffi. Appena lo avvertono della sparizione di Lisa, si offre subito di andare a cercarla. Ripercorre la strada che avrebbe dovuto fare Lisa per tornare a casa. E infatti, a pochi chilometri da Kailua, sull'autostrada, trova la sua Toyota. L'auto è parcheggiata sul ciglio della strada, ha il finestrino del guidatore abbassato ed è zuppa d'acqua. La pioggia è andata avanti per tutta la notte, eppure la borsa di Lisa è poggiata sul sedile del passeggero ed è asciutta. All'interno però non c'è la patente, il resto sì, come le chiavi e del denaro. I poliziotti vengono subito avvertiti e mettono a verbale queste stranezze, compresi dei graffi sul volto di Doug. Lì per lì non sembrano farci molto caso, però. Bisogna trovare Lisa, che forse si è fermata per un malore o un guasto alla macchina. D'altronde è una guidatrice inesperta e forse è stata colta alla sprovvista, visto anche il maltempo. Mentre gli investigatori analizzano l'auto alla ricerca di indizi utili, tutti i cittadini fanno quello che possono per aiutare nelle ricerche. Vengono distribuiti 150.000 volantini con la foto di Lisa. Più di 100 volontari si danno da fare per perlustrare la zona. I genitori fanno appelli alle TV locali. La speranza è una: ritrovarla viva. Dopo 10 giorni, il 31 gennaio 1982, queste speranze si spengono. Un uomo sta facendo jogging nella zona verde di Makiki quando scopre un corpo nudo in un burrone. È quello di Lisa. È stata abbandonata a circa 5 km dall'appartamento dove era stata con il fidanzato e sua sorella. È a testa in giù nell'erba, come se qualcuno l'avesse lanciata da un'auto in corsa, ma chi? E come è stata uccisa? Purtroppo, sciogliere il mistero della sua morte sembra da subito un enigma troppo intricato. Il clima caldo e umido della zona, che tanto piace ai turisti, è intervenuto qui per far decomporre i suoi resti velocemente ed è difficile per il medico legale decretare la causa della morte o perfino l'ora. Durante l'indagine si fa avanti qualche testimone, uno in particolare ricorda di aver visto l'auto di Lisa essere seguita a passo lento da un veicolo con delle luci blu. È qui che si apre l'ipotesi che ad uccidere Lisa possa essere stato un poliziotto. La notizia fa rapidamente il giro dell'isola, scatenando il panico generale, tanto che il dipartimento di polizia deve emanare un avviso che segnala alle automobiliste di non fermarsi all'alt delle auto non contrassegnate. In effetti, il modo in cui viene rinvenuta la macchina di Lisa sembra avvalorare la tesi dell'agente. Forse la ragazza è stata fatta accostare. Ha abbassato il finestrino per fornire i documenti e poi con la forza è stata trasportata altrove, uccisa e infine abbandonata nel burrone. Dopo le analisi sul veicolo è chiaro che è stato ripulito, non ci sono impronte né guasti o segni di incidente. Lisa è scesa dall'auto viva, forse portando con sé la borsa, che viene solo successivamente riposta di nuovo sul sedile. Infatti è pulita e asciutta.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La pressione sulla sezione omicidi del Dipartimento di Polizia è fortissima. Bisogna trovare un colpevole e un nome viene fuori. È quello di un poliziotto con delle precedenti accuse per molestie. Non ci sono molte prove contro di lui, anzi, un collega si fa avanti per denunciare di essere stato invitato a testimoniare di averlo visto insieme a Lisa la notte in cui è scomparsa. Una dichiarazione falsa che l'uomo non accetta di fare. Così le indagini si arenano, si perde tempo e forse non ci si concentra a sufficienza su altre testimonianze, come ad esempio quella dell'addetto alla sicurezza dello stabile in cui vive la sorella di Doug, che mette a verbale invece di aver visto il ragazzo litigare con Lisa intorno alle 23 e di aver seguito con lo sguardo la ragazza andare via in auto, seguita proprio dal fidanzato. Anche un'altra donna, Charlotte Kamaka, chiama la polizia il giorno stesso in cui viene ritrovato il corpo di Lisa per raccontare di uno strano episodio. Dice che la notte del 20 gennaio ha visto un uomo al volante di un'auto blu e sul sedile del passeggero una donna che sembrava svenuta. Racconta di esserne sicura perché quando l'auto prende una curva la testa della donna cade e il corpo si accascia in avanti. L'episodio le aveva lasciato molta inquietudine perché si era scambiata un veloce sguardo con l'uomo alla guida. Poi l'aveva rivisto diversi minuti dopo, ma a quel punto la donna sul sedile non c'era più. Purtroppo questa testimonianza non è mai stata approfondita dalla polizia, ma di certo sappiamo che il fidanzato di Lisa ha fallito per due volte l'esame del poligrafo. La macchina della verità non è uno strumento attendibile per individuare il colpevole di un reato, così anche questa pista viene abbandonata. Secondo la polizia, Doug non aveva alcun movente per uccidere Lisa, eppure è il ragazzo stesso a dichiarare che voleva interrompere la relazione. Lui aveva intenzione di laurearsi e intraprendere una carriera, mentre Lisa, a suo dire, si accontentava di un lavoretto qui e lì e non aveva grandi ambizioni. Intanto, l'avvocato della famiglia Howe ritrova i documenti di Lisa. Li aveva semplicemente scordati nel negozio dove lavorava. Scartata quindi l'ipotesi del poliziotto e quella del litigio tra fidanzati, l'indagine è un vicolo cieco e tutto si ferma per più di un anno. Nel 1983 i resti della ragazza vengono riesumati per essere esaminati da un nuovo coroner, stavolta di Los Angeles, che spera di poter trovare dei nuovi indizi sulla causa della morte di Lisa. Quello che si scopre invece è una terribile noncuranza. Il corpo della ragazza è stato seppellito in una sacca della polizia, con all'interno ancora foglie e sporcizia derivanti dal luogo del ritrovamento. Insomma, il primo medico legale che si era occupato dell'autopsia non aveva neanche lavato il corpo. Anche questa seconda analisi, infine, è un buco nell'acqua. La decomposizione è troppo avanzata per riuscire a capire come è stata uccisa Lisa. A Honolulu però non sembra esserci pace, perché passano solo una manciata di anni prima che altre ragazze vengano uccise. Nel 1985 Vicky Gail Purdy, di 25 anni, viene ritrovata strangolata e abbandonata con le mani legate dietro la schiena in una zona impervia nei pressi della laguna di Waikiki. La sua auto è stata ritrovata in un parcheggio, ammaccata. L'ipotesi è che l'omicida l'abbia tamponata come escamotage per rapirla, stuprarla e infine ucciderla. Nel gennaio 1986 viene ritrovata morta Regina Sakamoto, di 17 anni, sempre nei pressi della laguna, uccisa con lo stesso modus operandi, scomparsa mentre aspettava l'autobus per andare a scuola. Dopo pochi mesi è il turno di Denise Hughes, di 21 anni, stavolta lasciata abbandonata nel torrente Moana Lua. Ma anche lei è stata violentata, strangolata e ha le mani legate dietro la schiena. A questo punto è ormai chiaro che ad aggirarsi sull'isola di Oahu è un serial killer e il suo ritratto, stilato dai profiler americani, potrebbe coincidere con l'assassino che ha strappato la vita anche a Lisa Howe. è un cosiddetto approfittatore, un omicida che cerca le sue vittime in strade o luoghi isolati, girando a caso e cogliendo qualsiasi occasione utile per avvicinare le ragazze sole. Sempre nel 1986, a marzo, a morire è Luis Medeiros, di 25 anni, e nell'aprile dello stesso anno la stessa sorte tocca a Linda Pesce, di 36. È l'ultima vittima di quello che negli anni è stato poi soprannominato lo strangolatore di Honolulu. La sua identità non è mai stata confermata, anche se la polizia si è sempre detta certa di averlo identificato come Howard Gay, e gli indizi a suo carico sono diversi, ma purtroppo non hanno mai portato a una formale accusa. Non sappiamo se Lisa può essere stata la sua prima vittima, né perché abbia poi smesso di uccidere. L'uomo è morto nel 2003. Nel 2019 l'antropologo forense Robert Mann ha chiesto di poter esaminare i resti di Lisa, mettendo a disposizione le nuove tecnologie e tutta la sua esperienza. Incredibilmente, però, il teschio e la mascella non si trovano. La polizia delle Hawaii dichiara di averli lasciati nelle mani del medico forense dell'epoca, che a sua volta afferma di aver restituito il teschio al dipartimento. Charlotte Kamaka si è sempre detta certa che l'uomo alla guida dell'auto blu la notte in cui Lisa è scomparsa era Doug Holmes. Non l'ha mai potuto testimoniare in un tribunale ed è infine morta nel 2019 a 73 anni. Oggi a battersi per Lisa è rimasta solo sua sorella May Lee, che all'epoca dei fatti aveva 7 anni. Quello che chiede sono risposte. Vuole solo sapere chi ha ucciso e perché Lisa Au. Mentre morivo, storie misteriose di donne uccise è un podcast Spreaker Prime di Marika Esposito. Editing di Stefano DM. Fonti e trascrizioni sul sito italiapodcast.it. Segui il podcast su Instagram e lascia una recensione sulla tua app di ascolto preferita. Se non ne hai ancora abbastanza di crimini, continua l'ascolto con NAP, non un altro podcast true crime. Crimini reali e storie paranormali sempre raccontate da noi.